Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica da Carta vetrata, domenica 23 ottobre 2011. Con noi abbiamo come al solito Cristiano Draghi, che invece di chiudere la trasmissione la apre. Ma perché apre la trasmissione Cristiano Draghi? Perché vogliamo parlare di questa scomparsa che ci ha segnato tutti profondamente, del novantenne Andrea Zanzotto, che è scomparso qualche giorno fa. Buona domenica Cristiano.
Buona domenica, buona domenica. Sì, certo, qui la notizia ha avuto un peso più grosso che altrove, penso, proprio perché Andrea Zanzotto è poeta veneto, oltre che il grandissimo poeta in assoluto di fama e di importanza mondiale, per quello che i poeti possono essere famosi al mondo d'oggi. Quindi la cosa ha molto colpito. Ti posso però dire che appunto colpito anch'io dalla notizia, ho fatto un giro in libreria per cercare un libro di Andrea Zanzotto da leggere e rileggere e ahimè non ho trovato un bel niente.
Niente di nuovo o niente in assoluto?
No, niente di niente. Nel centro di Rovigo ci sono 3 librerie a tiro, le ho girate tutte, una non ce l'aveva proprio, l'altro ne aveva avute 2 e le aveva già finite e l'altro uguale 3 o 4, quella più grande, la Ubic, e ahimè anche loro l'avevano già finite. Rifornimenti per lunedì, insomma, diciamo dal punto di vista del marketing non è andata benissimo.
Invece è un marketing incredibile, perché abbiamo scoperto un autore, un poeta, Gianmario Gianturco, che con il suo libro di racconti, ma anzi direi di più, di quartine, di micro racconti in veste poetica, Il partito del non voto, è già arrivato alla ristampa. Buona domenica Gianmario Gianturco.
Buona domenica.
Ma è un ospite Cristiano?
Sì, Riccardo... è un ospite perché ho chiamato in aiuto, perché io non sono né un critico letterario né un esperto di poesia, uno dei miei giovanissimi collaboratori, si chiama Riccardo Pavanello, ha 24 anni, ma è un laureando in filologia moderna, che Dio lo benedica, laureando in laurea magistrale a lettere a Padova, e tiene per me sul mio giornale una rubrica in cui commenta la poesia, quindi senti, commenta poesie di classici, insomma di autori importanti. Lui sta facendo una tesi di laurea su un poeta semi sconosciuto, di cui ti parlerà lui eventualmente, che è Giacomo Marmitta, un poeta del 500. Allora te lo passerei perché secondo me è la persona più adatta a dire due parole su Zanzotto, soprattutto
dopo,
per un giovane.
Vogliamo risentirti perché vogliamo sapere cosa succede nell'ottobre rodigino.
Sì, siamo nel pieno dell'ottobre rodigino, poi ti dico due parole. Ti passo Riccardo però.
Grazie.
Ciao.
Sì, buongiorno.
Benvenuto a Carta Vetrata, Riccardo Pavanello.
Grazie, grazie, buongiorno.
E buona domenica. Raccontaci grazie. Di Marmitta, che sembra quasi un nome inventato, invece è un poeta vero.
Sì, esatto, è un poeta vero. Questo era un petrarchista del 500, ha ripreso un attimino la poetica di Petrarca, che era, lo sappiamo, di 2 secoli prima, ma il petrarchismo è stato un movimento che ha influenzato, diciamo, la poesia nel 4 e soprattutto il 500. Marmitta è stato un poeta di Parma, diciamo mai studiato. Io ho avuto l'opportunità e l'occasione di guardare il suo manoscritto, le sue rime, e di metterlo a confronto, diciamo, con la stampa che è stata postuma dopo la sua morte, insomma.
L'Accademia dei 40, l'Accademia dei Dotti di Parma, di Padova, aveva già interpretato questo autore o non l'aveva intercettato?
No, purtroppo Marmitta non è mai stato intercettato dalle, diciamo, in area veneta, anche perché lui poi si è trasferito in Spagna alle dipendenze di un arcivescovo, quindi diciamo le sue poesie non sono state un granché conosciute in quel periodo, e del resto anche fino a 900 e 2000. Insomma.
Possiamo leggerne una perché i nostri ascoltatori sono curiosi?
Purtroppo qui non ne ho di Giacomo Marmitta, però comunque sono testi che riprendono Petrarca. Quindi
ce li leggerai in un'ottima versione la prossima volta, perché ti aspettiamo.
Certamente, anche Leopardi soprattutto è stato forse l'unico che l'ha intercettato nel corso della storia. Nel suo Zibaldone ha ripreso una canzonetta che si chiama Ecco il dolce aprile, e diciamo è stata forse l'unica che è stata tramandata. e Leopardi in quell'occasione nello Zibaldone l'ha ripresa, però diciamo fino a noi poi non è stata più letta.
Grazie ancora, ricordiamo Riccardo Pavanello e la sua rubrica sulla voce nuova di Rovigo dedicata alla poesia. Ritorniamo con Cristiano Draghi a parlare dell'Ottobre Rodigino.
Allora, hai visto che abbiamo studiosi di poesia del Cinquecento.
Complimenti, il Marmitta ci mancava.
Allora, lui è, mi parlava appunto di Zanzotto come l'ultimo dei poeti, insomma, quindi per chiudere il cerchio di quello che ci stavamo dicendo prima, no?
Perfetto.
Ecco, e quindi vissuto da un giovane studioso di poesia con una sorta di lutto davvero importante.
Raccontaci dell'Ottobre Rodigino.
Beh, qui appunto invece siamo in festa perché siamo in pieno Ottobre Rodigino. Pensa che l'Ottobre Rodigino è una roba che ha 529 anni e ha a che fare con il passaggio di Rovigo per propria decisione, perché i Rodigini, stufi delle guerre fra ferraresi, estensi, veneziani, eccetera, andarono dai veneziani e dissero: vabbè, pigliateci voi e però lasciateci fare per piacere, perché volevamo fare commercio, e ottennero fra l'altro di poter fare questa fiera, che allora, sai, voleva dire non avere dazi, no? Non avere queste cose qua.
Ancora e... sulla carta dovrebbe essere così, anche le licenze delle fiere denotano ancora questa possibilità, poi non nessuno l'applica più perché le leggi sono cambiate, però
non c'è ancora quello un fiorino quando entri nella città, ma ti devo dire che qui è sentitissima, è la vera festa di Rovigo, è cominciata ieri, oggi e va avanti per due giorni. Con cosa? Con le bancarelle, che qui chiamano banche, da non confondere con gli istituti bancari, le bancherelle abbreviato in banche, e poi ci sono naturalmente le giostre, questa volta sono vicine alla fiera di Rovigo, all'edificio della fiera, insomma, che si chiama Censer, e poi c'è il Rovigo Espone, che è invece una expo, una piccola expo locale.
Ma qualcosa di culturale, perché noi siamo una trasmissione di libri, dacci uno stimolo.
No, qualcosa di culturale è questo, la cosa culturale
è tutta la fiera.
Ma scusami, una fiera che ha oltre 500 anni, fra un po' va ai 530, non ti sembra una roba culturale? Il fatto che la gente lo senta come propria, e guai a perdere l'Ottobre di Rodigino, sono tutti qui e vengono da tutti i paesi vicini e tutti si trovano e tutti parlano e tutti discutono e tutti vanno in giostra, ma a me pare fantastico. Naturalmente ci sono di contorno un po' di cose, di iniziative, ma è veramente una cosa di giullari, mercato, feste, divertimento. Questa secondo me è profonda cultura, speriamo che non se ne vadano queste cose. No?
Grazie ancora Cristiano Draghi, fra poco ci collegheremo con Rinaldo Boggiani e parleremo della politica del non voto e perché questo sta prendendo sempre più piede. Grazie Cristiano, a domenica prossima.
Grazie a voi, ciao.
Carta vetrata.
Buona domenica da Carta Vetrata. Abbiamo appena lasciato Cristiano Draghi per continuare a parlare con il Delta del Po, con un altro caro amico, Rinaldo Boggiani. Ma prima di rivolgermi a te, intanto buona domenica Rinaldo.
Buona domenica a tutti.
Abbiamo con noi in studio Gianmaglio Gianturco, un poeta particolare, perché ha scelto un argomento per parlare di poesia, Il partito del non voto, un libro uscito a marzo per le edizioni Progetto Cultura, di cui ci parlerà meglio lui stesso. Una dedica prima di tutto, però, dedicata a Mario Luzi. Volgiti e guarda il mondo come è divenuto, poni mente a cosa questo tempo ti richiede.
Questa dedica appunto è molto importante, perché questo libro contiene due parti, una strettamente politica, la prima, in cui si cerca di individuare appunto che cos'è questo partito del non voto e poi che cos'è questa insoddisfazione generale che in Italia sente la gente, insomma, praticamente tradotto, tanto che adesso praticamente non va più a votare, anzi questo dato non è evidenziato come dovrebbe, perché mentre dovrebbe esserlo, perché noi stiamo arrivando quasi alla soglia del 50%, il che è una soglia, se si supererebbe, che
preoccupante,
significherebbe che bisognerebbe cambiare il tipo di democrazia. Ma questo libro poi va oltre e in una seconda parte si affronta le domande di sempre, le domande più importanti: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e di cui la politica è anche protagonista di queste domande. Oggi si sembra che si vada soltanto dietro all'interesse particolare di ciascuno, mentre la politica richiede ben altro, richiede la cura dell'interesse generale.
Infatti Rinaldo Boggiani ha pubblicato recentemente, proprio sulla Voce di Rovigo, un articolo che si chiama Il partito del non voto, intitolato Il partito del non voto e la democrazia. Ecco, Rinaldo in campo ci ha colpito ancora per la sua attenzione pungente ad argomenti di così forte attualità.
Ma intanto sono felice di parlare con un poeta. Mi viene da pensare che le cose più profonde sul lavoro e sull'usura, sul sistema bancario, sono state dette da Ezra Pound, quindi un poeta, e quindi veramente sono felice di essere qui in trasmissione con voi oggi. Parto col dire questo da istituzioni, però, cioè la visura di una ingegneria costituzionale, di teoria generale del diritto e quindi di democrazia teorica. Se noi partiamo da questo punto, che i caratteri fondanti della democrazia sono la tutela delle minoranze e del dissenso, allora, di conseguenza automatica, il non voto è una di queste possibili espressioni democratiche. Cioè è uno dei modi in cui si può realizzare il dissenso dell'elettore.
Quindi non è Tafazzi che si autopunisce con un Aventino inutile, ma ha un suo senso e un suo ruolo politico il non votare.
Sicuramente, io affermo questo. Allora, se è così, è da rispettare e difendere a livello istituzionale. Ma mi spingo un po' più in là e dico, il fenomeno del non voto ha una sua dignità intrinseca che è tanto più alta quanto più politicamente e moralmente basso è il clima politico che è causa del fenomeno. La causa di questo fenomeno è la bassezza morale, politica, progettuale dell'attuale classe che è al potere. Quindi è una sua precisa responsabilità. È l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia. Quindi è un fenomeno altamente democratico.
Aspetta un attimo, che venne un domani ed ebbe il tuo volto, Silvio, ma verrà il giorno dopo a rimettere tutto in gioco. Non è questione di punti di vista, è lo stesso divenire che sterza. La nuova politica lo deve capire, deve essere pronta a recepire. La sinistra è ferma sui suoi passi, non capisce l'urgenza di una svolta. Insiste a seguire i vecchi schemi, ignorando le esigenze del domani. La destra è ancorata a Berlusconi, non guarda orizzonti lontani. Se il cavaliere bersagliato cade, è tutto da vedere cosa accade. Grazie, grazie Gianturco per aver scritto queste splendide rime. A te, Rinaldo, ancora la parola.
Perfetto, è la prova provata che gli artisti, i poeti sono sempre in un'altra dimensione, più in alto della nostra, di tecnici quasi. E aggiungo. Allora, il non voto è uno sparo democratico dell'elettore sui governanti, che sono loro i colpevoli di avere svuotato la nostra volontà, cioè la volontà dell'elettore. La definisco una bomba progressista su chi ha simulato e dissimulato, mi riferisco alle parole adesso del poeta, su chi ha truffato i cittadini e si trova ancora al potere pronto a richiedere la fiducia dopo avere, ammettiamolo, disgustato giorno dopo giorno il sovrano, cioè il popolo elettore. Nella poesia si diceva il giorno dopo, esatto, è il giorno dopo. Se noi storicizziamo questo problema, questo momento storico che stiamo vivendo, è esattamente il giorno dopo, per cui chiedere la fiecata al governo o arrivare alle elezioni anticipate è perfettamente inutile, perché è comunque a livello storico il giorno dopo. Il giorno dopo questa classe politica morirà e sarà l'elettore con il suo non voto a cambiare questo sistema.
Niente leggi speciali, niente leggi speciali, dicevi anche recentemente, non sei contrario ai governi tecnici e alle leggi speciali. Allora, prima però di rispondermi, un'altra piccola provocazione poetica. Una scossa tira l'altra, alla fine crolla tutto. Questo è il tragico primato di un'Italia ad alto rischio. Da dove uscirà la nuova opposizione? Sarà una costola dell'odierna maggioranza che oggi da sola se la suona e se la canta? Bisogna aspettare gli eventi con calma. E se vincesse il non voto? Se qualcuno capisse che è l'unico modo per vincere il popolo. Il popolo oggi ne ingoia proprio tante. C'è un limite a tutto, si dispera l'onesto. Non si può più votare in questo contesto. Dappertutto il paese gronda di marcio. Di nuovo Rinaldo, a te la parola.
Benissimo. Allora, quando è che il partito del non voto diventa sistema? Quando l'inganno diventa sistema, mi spiego. Le istituzioni in questo momento pullulano di pirati pronti all'assalto, di comitati d'affari. L'etica è solo un parolone da usare durante le campagne elettorali. Quando la politica diventa sinonimo di intrigo, la casta prevale sul partito e il partito sull'individuo, l'elettore, quello dignitoso, l'elettore si allontana da quel sistema in cui non crede più, e il suo silenzio, la sua non partecipazione diventano a loro volta sistema, e quindi questo sistema andrà al potere democraticamente, senza violenza, rispettando in tutto e per tutto i canoni, i caratteri fondanti della democrazia.
Grazie Rinaldo, veramente la tua chiosa è interessante e piena di riflessioni con le quali spero ritorneremo domenica prossima. Un'ultima battuta invece a Gianmaglio Gianturco per salutarci, che anche lui va via.
Sono d'accordissimo con quello che ho sentito. In più vorrei dare un suggerimento, si discute tanto di elezioni di cambiamento del sistema elettorale, ma qui bisognerebbe in realtà fare un solo cambiamento, e cioè prevedere come per i referendum una soglia minima perché le elezioni siano valide, la stessa di quella che è prevista per il referendum, 50% più uno. Questa è la soluzione ideale per risolvere il problema e per dar voce al partito del non voto, e non c'è bisogno di nessuna modifica costituzionale.
Grazie ancora, ringraziamo Rinaldo in campo, ovvero Rinaldo Boggiani, Gianmaglio Gianturco, e ci risentiamo domenica prossima con Rinaldo in campo, Rinaldo Boggiani.
Carta vetrata.
Sono passati qualche giorno, possiamo dire i giorni giusti, dall'incontro di Todi, quasi una settimana, perché domani sarà una settimana che l'incontro di Todi è stato redatto, è stato preposto, è stato ripreso dai giornali, dell'intervento anche di Cardinal Bagnasco. E per parlare di questo incontro, che ha fatto veramente scalpore, anche la risposta del ministro Sacconi, che insomma non ha brillato certo per educazione, non ha lasciato dubbi su quanto sia stato sentito al di fuori di Todi il pensiero del Cardinal Bagnasco. E per parlare di questo abbiamo di nuovo con noi ospite un esegeta, un personaggio di grande cultura, che ci aiuterà a capire nelle pieghe del discorso che cosa voleva veramente dire il Cardinal Bagnasco, e soprattutto a chi era veramente rivolto, perché non era genericamente un invito, ma era un invito preciso a determinati destinatari. La parola a Rosario Salamone. Buona domenica.
Buona domenica a tutti, grazie per l'ascolto. Ma Alberto mi ha definito esegeta, mi sembra un po' forte Alberto, diciamo un commentatore, un cristiano che vive il suo tempo cercando di comprendere le ragioni e il senso del suo tempo. A me sembra che ci sia una crescente attenzione nei confronti degli interventi sia del Pontefice che del Cardinal Bagnasco e anche del segretario della CEI, Monsignor Crociata, che in questo tempo stanno veramente e in modo significativo riaprendo un dibattito che all'interno della Chiesa non si è mai interrotto. La scelta di Todi, la scelta da parte di queste organizzazioni del mondo cattolico, molte legate al mondo del lavoro e quindi alla presenza e alla persistenza nel tempo di un forum di discussione all'interno della Chiesa, preso molto per iniziativa di Forlani, che è stato un po' l'anima che ha promosso questa iniziativa e alla quale hanno aderito personalità di spicco del mondo cattolico. Devo dire che anche la scelta di svolgere un forum, un convegno a porte chiuse,
senza politici,
anche se i politici poi molto hanno origliato, ascoltato e sono intervenuti con posizioni che non sempre sono posizioni del tutto limpide, oserei dire che talvolta sono posizioni pelose, perché molto spesso l'intervento della Chiesa è un intervento che viene ricondotto alle cose del mondo e non c'è quella distanza che invece nell'intervento del Cardinal Bagnasco mi è sembrata chiarissima, della dualità tra terra e cielo, che è poi proprio un tipico della dimensione e dell'ermeneutica del mondo dal punto di vista cristiano e cattolico.
Ma gli esempi sono stati molto forti, non è che si è parlato solo di teologia.
Sì,
diciamo, no. La vita è concreta, quella di cui si è parlato.
Io per esempio sono rimasto molto colpito da questo riferimento a una nota parabola, quella di Pietro che cammina sulle acque.
E segue Cristo.
E segue Cristo perché è attratto totalmente da Cristo. Poi quando si accorge della presenza di sé tra gli elementi della natura,
avversi in quel caso,
c'era la tempesta, c'era il vento, a quel punto rischia di precipitare, come a dire ci vuole una ispirazione ideale che corra dritta nell'alimentare la passione dell'uomo per la vita e che non perda il senso, la bussola, perché nel momento in cui è ricondotto alla terra un richiamo del cielo, l'uomo indubitabilmente è costretto a ritornare in una dimensione di banalità, se vogliamo, di dubbio, di incertezza, e quindi, per tradurre questo ragionamento, si perde l'ideale. E l'ideale invece è la grande forza. Mi riferisco a una famosa frase di Shakespeare che dice: noi siamo fatti della stessa materia dei nostri sogni. Cioè, io qui non ho citato un evangelista o un pensatore cattolico, ho pensato a Shakespeare. Cioè, per poter vivere il sogno di una trasformazione, lo dobbiamo poter vivere a occhi aperti nella realtà del mondo, perché noi siamo nel mondo, ma come ha detto Bagnasco, non siamo del mondo, il che non vuol dire una doppiezza, una duplicità, ma la necessità di avere una oscillazione continua tra terra e cielo.
Possiamo dire anche trella e cielo, ma con una superiorità dell'elemento umano, della persona, nei confronti degli altri elementi e degli altri animali. Insomma, c'è
c'è un primato e c'è una gerarchia. E che è la gerarchia nel mondo del creato, nel mondo
non bisogna
della
aver paura di dire che l'uomo è superiore.
Assolutamente, ma non è una superiorità che spesso è servizio agli altri, non è una superiorità per distruggere.
Anche agli altri animali, alla flora, alla fauna.
Certamente.
Al creato, in senso generale.
Sì, questo anche il Papa lo ribadiva quando è stato recentemente in Germania, quando ha riconosciuto al mondo verde, al mondo dei verdi, agli ecologisti, una attenzione che forse, e qui c'è, come dire, un mea culpa che dobbiamo fare un po' tutti, c'è stata una trascuratezza, una inadempienza nell'attenzione da parte del mondo direi
in generale.
In generale. Questa, tra l'altro, questa dimensione dell'attenzione al mondo e alle cose del mondo è anche un'attenzione alla gestione della cosa pubblica, del bene comune. Vorrei riferirmi a due esempi che ha fatto proprio il Pontefice recentissimamente. Uno è stato quello che è stato fatto in occasione del discorso ai prefetti tenuto
venerdì fa,
che è stato tenuto dal Pontefice, quando ha fatto riferimento a Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio aveva un destino, un futuro di importante funzionario pubblico.
Laico,
certamente. Poi, dico, la sua conversione ha segnato il passaggio a una vita di tipo religioso, ma senza dimenticare assolutamente l'architettura di uno Stato. Certo, era un impero in via di decadimento, di sgretolamento, però lui era ben consapevole di quanto l'apparato statuale fosse fondamentale per la tenuta, direi, il più possibile forte e contrastiva rispetto a quello che si stava sgretolando.
Ma 5 minuti di musica, poi ritorniamo in studio con Gabriele Dadati e Rosario Salamone ci raggiungerà dopo il collegamento con Gabriele Dadati. Grazie.
Carta vetrata.
Buona domenica di nuovo da Carta Vetrata, siamo in diretta con Piacenza, con Gabriele Dadati, un caro amico che ha pubblicato anche con me un libro, ma che adesso è diventato editor di una casa editrice, Laurana, che lo ha fatto esordire per lei, perché è esordito già da tempo, con Il Piccolo Testamento. Piccolo Testamento che non vuole essere un richiamo al Vecchio Testamento, al Grande Testamento, ma invece a qualcosa di spirituale che al di fuori della religione ci porta a guardare alla questione di parlare da morti ai morti, da vivi ai vivi che saranno dopo di noi. Buona domenica, Gabriele Dadati.
Buona domenica a voi, grazie Alberto di questo invito.
Questo libro, che possiamo definire un piccolo testamento, ma un forte moto spirituale, ci porta in quale pianeta, in quale mondo della tua raffigurazione personale?
Dunque, si tratta del testamento intellettuale, per così dire, che si può tramandare da un maestro a un allievo. Noi viviamo in un paese, l'Italia, che sta perdendo moltissimo la sua coesione sociale, e un ambito di questa sconfitta che la nostra società sta vivendo è lo scollamento fra le generazioni. Noi ci troviamo in una condizione in cui la generazione di mezzo sembra non farsi più carico dei più giovani, insegnando loro un mestiere, una strada e un futuro. Io volevo provare a raccontare invece, come una forma di testamento, un solido legame fra le generazioni, un caso di un maestro, di un intellettuale che prende accanto a sé un giovane e insegna a lui il mestiere del lavoro intellettuale, quindi il mestiere del gusto, la capacità di fare scelte, il sacrificio dello studio. Quindi è questo piccolo testamento, insomma.
Posso ricordare un amico comune che ci ha abbandonato e che è stato maestro per entrambi, soprattutto per te, che è Stefano Fugazza, al quale va un pensiero veramente dolce e delicato.
Sì, poi di fatto Stefano Fugazza, che era il direttore della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, è stato per me una figura, per me e per tanti, insomma, una figura importante. È venuto a mancare 2 anni fa, e di fatto il romanzo, che poi è un romanzo vero e proprio, quindi con vicende di invenzione, con un'immaginazione, insomma,
come
base.
Li sai costruire te, insomma, con questi meccanismi incrociati?
Sì, come provo, insomma, come tutti cercano un po' di seguire qual è la loro natura di romanzieri, è il tentativo di elaborare questo lutto e di ricordare anche questa figura. Molto spesso, diciamo, si fa finta di insegnare agli altri dicendo fai questo, invece il vero maestro è colui che dice ti mostro come si fa questo.
La bottega di cui faceva cenno domenica scorsa, un paio di domeniche fa, chiedo scusa, Giulio Mozzi, eravate insieme, credo, alla bottega di Milano.
Siamo insieme, Giulio Mozzi e io abbiamo fondato questa scuola annuale di scrittura che va da gennaio a dicembre, e con un gruppo di 20, chiamiamoli apprendisti, cioè li accompagniamo nella stesura del loro primo libro o comunque di un libro, proprio così, mostrando come si fa, mese dopo mese, leggendo, rileggendo, commentando, ed è questo lo spirito poi in qualche modo.
E qualcuno che abbia già scritto un libro si iscrive magari per non fare gli stessi errori che ha fatto nel primo libro?
Sì, 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 esatto. Ci sono casi di persone che hanno anche già pubblicato libri, sono 2 o 3, e che vogliono andare in una direzione diversa, e anche casi di chi ha finito un libro ma sembra che gli manchi quel di più per poter diventare un libro pubblicato, e allora in una fase di riscrittura, revisione, comprensione vuole tornare a focalizzare su tutto il testo e la sua attenzione.
Ma torniamo a Piccolo Testamento, editrice Laurana. Marta è sullo sfondo, una storia d'amore che è finita, si è conclusa e ha lasciato l'amaro in bocca. Ma Gabriele, cos'è Marta per te?
Dunque, la Marta di Piccolo Testamento è l'altra persona con cui il protagonista può parlare, perché una delle tesi di Piccolo Testamento è che ognuno di noi, stando nel mondo, riesca in realtà a parlare con poche persone, a farsi capire davvero da poche persone. Il protagonista di Piccolo Testamento, Leonardo Arante, aveva trovato un maestro, aveva trovato una donna amata, ma l'uno è morto, l'altra se n'è andata, e lui si trova come muto, e lui dice: io sono in un percorso intellettuale, io sono una persona che può prendere la parola anche in pubblica perché sto diventando un intellettuale riconosciuto, ma è come se non avessi più nessuno a cui rivolgermi accanto a me, è come se fossi muto, io posso parlare ma resto muto.
Perché l'interlocutore è fondamentale, non basta avere padronanza delle folle, bisogna avere un singolo interlocutore, e penso anche a me come editore, io quando pubblico un libro non penso in generale ai lettori, penso a un lettore, al mio lettore, E chiaramente, se dovesse scomparire questo lettore immaginario, finirei di fare l'editore.
Sì, io penso sia proprio questo. È talmente importante che ci sia il lettore, l'uditore, che è quasi più importante di chi parla, nel senso che quando c'è un libro e c'è il suo lettore, non importa che l'autore sia vivo o morto, che sia conosciuto o sconosciuto, che sia anonimo, che sia straniero, l'importante è che ci sia il suo messaggio e il lettore che lo attiva in qualche modo, lo rende vivo.
È la magia della letteratura, possiamo dire?
Sì, è anche il meccanismo necessario della letteratura. Noi leggiamo grandi autori del passato, penso uno per tutti, solita cosa, Omero, non sappiamo neanche se è esistito, ma esistiamo noi rispetto al testo e quindi lo rendiamo vivo.
Bene, non dico che sei un novello Omero, ma il tuo Piccolo Testamento sicuramente sta facendo già parlare di sé. Una recensione che ti ha fatto più piacere ricevere tra le tante che hai ricevuto, vogliamo dare un ringraziamento?
Ma no, ce ne sarebbero tante. Mi ha molto commosso i ragionamenti che ha fatto Carlotta Vissani su Rolling Stone. Mi viene adesso, perché ha avuto una cautela con me, un dialogo sotterraneo molto bello. Però lei, come tanti anni, come altri, Ernesto Milanesi del Manifesto, insomma, tanti. Mi viene in mente lei perché ha avuto davvero una cautela speciale, anche privata, con me.
Grazie ancora Gabriele Dadati. Ricordiamo il libro Piccolo Testamento, casa editrice Laurana, e Gabriele Dadati a prestissimo di nuovo con noi in diretta su Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Abbiamo ascoltato Gabriele Dadati, che salutiamo caramente da Piacenza, con il Piccolo Testamento, ma invece torniamo al Grande Testamento, perché il Grande Testamento ci guida ed è la riflessione che continuiamo, avevamo iniziato poco prima nell'intervento di Dadati. Rosario Salamone, di nuovo buona domenica.
Di nuovo saluti a tutti.
Paolo VI viene citato con dovizia di particolari da Bagnasco nell'intervento di di lunedì scorso. Cosa ricordiamo di Paolo VI?
Ma intanto l'attenzione a una dimensione, diciamo, post-conciliare, cioè molte delle riflessioni che in questo periodo vengono proponendosi sono legate a documenti, ad atti fondamentali del Concilio Vaticano II. È una ripresa e una riflessione molto attenta, attualizzata, ma che spiega ancora una volta l'importanza fondamentale di quel passaggio nella vita della Chiesa dal quale non si può più tornare indietro.
C'è una citazione proprio sui modelli di vita. Paolo VI fa cenno a dei modelli di vita che vanno combattuti. Quali sono?
Ma i modelli sono quelli di una banalizzazione dell'esistenza, di un perdere di vista gli aspetti valoriali, perché qui è inutile che ce lo nascondiamo, di una gerarchia di valori bisogna discutere. Dal mio punto di vista, oggi occorre anche riflettere proprio nella relazione tra mondo laico, mondo laico cristiano e mondo laico che cristiano non è, e che comunque è unito da uno stesso interesse per la salvaguardia dei valori fondamentali, sorgivi, nativi della vita.
Potremmo definirli i diritti dell'uomo.
E che sono anche i diritti dell'uomo, che sono anche i diritti precristiani, tra l'altro.
Di cui facendo Bagnasco.
A cui facendo Bagnasco, ma anche nei discorsi tedeschi, anche il Papa aveva fatto riferimento, e quando aveva attaccato il positivismo giuridico, aveva attaccato in particolare la filosofia di Kelsen, proprio quello dice a chiare lettere, significa a chiare lettere una cosa, che quel positivismo giuridico che separa, l'abbiamo già detto in altra occasione, il mondo dell'essere dal mondo del dover essere, è un artificio dal quale bisogna uscire, bisogna avere il coraggio di dire che fondamentalmente il diritto è il diritto naturale, intorno a questo si crea un luogo di dibattito, di discussione, che deve vedere al tavolo il mondo laico, cristiano e non cristiano.
E ricucire il Medioevo con l'Illuminismo. parla anche di questo.
E ricucire i momenti della storia, perché certo anche in questo l'idea di una storicità e di una diacronia...
Fatta per fratture.
È fatta anche per fratture, per passaggi, per salti, per rimozioni. C'è un dinamismo all'interno di questo che è poi un terreno culturale sul quale si sono misurati i grandi intellettuali di tutti i tempi. Io voglio tra questi ricordare in particolare Maritain, perché proprio rifacendomi proprio a quella integralità dell'uomo e a quella grande riflessione, perché proprio Maritain fu uno che si voglia o meno uno dei grandi filosofi cattolici del Novecento, ispiratore anche del Concilio Vaticano II. Tra l'altro proprio Papa Montini, Paolo VI aveva portato di fatto, fatto conoscere in Italia insieme ad altri grandi intellettuali, ma lui in primis, proprio il pensiero di Maritain e proprio di umanesimo integrale.
Ma ritorniamo ai nostri giorni. Bagnasco non lascia spazio a ambiguità quando dichiara che si diventa preda, mancando i valori, di poteri ridenti ma disumani, usa una parola molto forte.
Sì, è questa trascimazione della condizione sociopolitica nel sarcasmo, nell'irridente, nella caduta proprio di valori e proprio nella mancanza di rispetto della sofferenza, della povertà, della miseria.
L'assenza del tragico, potremmo dire, in termini drammaturgici.
Sì, sì, il tragico si è trasformato in tragicomico.
Striscia la notizia, tutto è paperissima.
Sì, in un'operetta continua che attira l'attenzione e devia l'attenzione degli uomini, anche quando gli uomini debbono in qualche modo essere attentamente rispettati e valutati nella loro condizione, senza irriderli, perché questa smorfia, questo sarcasmo nei confronti della condizione
umana non è leggerezza, ma è disprezzo.
È disprezzo e richiede un atto di una presa di posizione forte, netta.
Indigniamoci.
Radicale. Sì, indigniamoci senza spaccare le vetrine, ma indigniamoci dal profondo del cuore per costruire, non per distruggere, perché l'indignazione, se è distruzione, se è annientamento, non serve a niente. L'indignazione serve per un moto del cuore verso la positività.
Oggi abbiamo un assente importante, ma che ci ha voluto raggiungere telefonicamente. Buona domenica, Fabrizio Patriarca.
Buona Alberto.
Dove sei? A un battesimo, mi hanno detto, uno dei valori fondamentali che stavamo rielencando con l'amico Rosario Salamone. Sei riuscito ad ascoltarci?
No, mi sono eclissato adesso solo per potervi raggiungere.
Allora, la domanda è questa, fondamentale. La risata, il ridere, l'ironia, il leggero nei confronti del tragico ha un valore di rendere il tutto più libero oppure il tutto più schiavo, magari delle ingiustizie che sono già presenti nella società? A te la risposta, Fabrizio.
Ma sai, Alberto, tradizionalmente il riso è stato un grande veicolo di smascheramento. Solo dal Novecento, per esempio, possiamo pensare a tutta la filosofia nicciana, a Pirandello con la sua teoria dell'umorismo. Purtroppo oggi invece il riso si è ribaltato, no? Sai quando si dice, come nel libro Cuore, un riso di quelli che non si cuoce, no? È diventato una grande maschera a sua volta della banalità, dell'inconsistenza. Io penso che sia successo precisamente questo.
Quindi il richiamo di Bagnasco lo condividi, che questo governo basato sul riso è in realtà un governo disumano.
Ma sai, probabilmente c'è il fatto che questo non è un governo del riso, è più che altro un governo del ridicolo. Cioè non si parla del riso, si parla del circo che cresce attorno al riso insensato, che è poi quello che contestava Jorge da Burgos nel Nome della Rosa, no? Tu non dica vane parole, tu non proferisca riso. Lì si apriva tutta una questione che è stata fondamentale per il Medioevo, fondamentale perché per esempio nel Medioevo si usava moltissimo la figura retorica dell'ironia, però era anche uso dichiararla, sai, bisognava dire adesso farò dell'ironia e poi si poteva scendere appunto nella figura retorica.
Invece oggi lo si fa al contrario, no? Si dicono le stupidaggini e poi si dice stavo scherzando. Ma Fabrizio, un attimo, perché vuole intervenire Rosario Salamone.
Ma certo.
Ciao Fabrizio.
Ciao Rosario.
Ciao. Senti, no, sì, d'accordissimo con quello che tu stai dicendo, mi facevi venire in mente, no, di come anche l'anno liturgico sia un anno che è anche contrassegnato dal periodo, se vuoi, laicissimo del Carnevale, al termine del quale poi ci sono le ceneri e poi ricomincia la vita normale. Beh, quando c'era il Carnevale, almeno nel Medioevo era così, anche prima, i contadini, i coloni, avevano la possibilità di salire sugli altari e rappresentare in modo grottesco e clownesco la vita dei preti e comunque dei religiosi e di sbeffeggiarli. Un grande critico, un grande intellettuale che è Bakhtin dice appunto che, e qui devo usare le parole di Bakhtin, la bocca si fa culo, il culo si fa bocca, cioè c'è un ribaltamento, un rovesciamento di tipo valoriale. Poi con il martedì grasso si chiude il periodo del Carnevale e ci sono le ceneri, quindi si ripristina l'ordo rerum e questo ordine della realtà, l'ordine delle cose, ristabilisce le gerarchie e il senso delle cose. Mi pare invece che da molto tempo il nostro paese si sia avventurato in un Carnevale continuo. Questa è la, e questo Carnevale continuo è un Carnevale in cui i miserabili, ma quello miserabili nel senso proprio di quei poveracci che ci governano male, abbiano fatto proprio un senso deforme, una maschera, una smorfia della realtà, al punto tale che gli altri, quei poveri contadini, quelli che tirano veramente la carretta, sono sempre e comunque irrisi, e questo è fuori dall'ordine e dalla gerarchia delle cose. Noi ci aspettiamo che si ristabilisca un ordine, un primato della dignità umana.
Fabrizio Patriarca.
Rosario, sì, rispondo a Rosario che citava astutamente Bakhtin, gli rispondo con Bataille, perché poi in Bataille c'è questa idea del Carnevale proprio come sospensione dei divieti, no? Possibilità di accedere a una dimensione di violazione. Il problema dell'attualità è l'instaurazione di questo carnevale perenne, come diceva Rosario, questo carnevale continuo. Ora, vorrei ricordare che il divieto non ha senso se in qualche modo non viene interrotto, perché il divieto non serve a rompere la coesione sociale, questo è chiarissimo da Levi-Strauss a Bataille, appunto. Il divieto anzi serve a mantenere la coesione sociale. Voglio ricordare due grandi carnevali letterari. Uno è nel romanzo di Mica Valtari degli anni 70, Sinuè l'Egiziano, quando il suo servo Capta viene fatto re per un giorno a Babilonia, no? Questa grande cerimonia in cui l'umile, il povero, il reietto, l'inutile viene elevato, no? A divinità quasi, finisce poi col sacrificio della divinità stessa. Quindi il carnevale deve cessare con un atto che è un atto di morte. L'altro grande carnevale che mi viene in mente è ambientato sempre a Babilonia, in un racconto splendido di Borges di Finzioni, si intitola La lotteria di Babilonia, lo ricordo, il libro è del 1944, quindi siamo a metà secolo, e sostanzialmente racconta una medesima vicenda di elevazione dell'umile attraverso una lotteria, anche lì culminante con un sacrificio umano. Quindi ricordiamolo, i carnevali vanno interrotti, perché i carnevali, le feste, le deviazioni, le trasgressioni non servono a destituire l'ordine sociale della sua sacralità, anzi servono a confermarla ogni volta di più.
Ma non il carnevale continuo, ecco, questo è quello che dobbiamo combattere. Rosario Salamone, sì. Un'ultima battuta, poi ci dobbiamo salutare.
Sì, no, apprezzo tantissimo l'intervento colto, raffinato, fatto da Fabrizio. E appunto, proprio parlando di Borges e di Finzioni, ricordo quella espressione straordinaria, proprio in Finzioni, che è copulation and mirrors are abominable, cioè che i coiti e gli specchi sono abominevoli, nel senso che riproducono ad infinitum una realtà che invece va interrotta. E proprio per ristabilire il codice relazionale, il codice valoriale, attraverso i divieti, attraverso gli interdetti, che ristabiliscono quella sieve che va saltata oppure in presenza della quale bisogna arrestarsi. Qui bisogna, come dire, mettere la società nella condizione di capire che oltre la siepe bisogna anche trovare un orizzonte che dia senso alla vita.
Fabrizio, ti aspetto domenica 30.
Un saluto a Rosario.
Grazie, ciao Fabrizio.
Buona domenica.
Buon battesimo.
Carta vetrata.
Buona domenica da Carta Vetrata, sono da poco passate le 12 e siamo in diretta col nostro collaboratore fisso Marco Carrara. Buona domenica Marco.
Buona domenica.
Oggi parliamo di autoproduzione perché l'ebook sta aprendo una frontiera veramente importante, una breccia a chi vuole produrre da solo il proprio libro senza passare tramite case editrici, tipografie e librerie. Quindi che cosa avviene?
Allora, l'ebook sta permettendo di estendere quello che è stato il principio della pubblicazione libera di contenuti su internet all'idea di poter fare la stessa cosa con dei formati a pacchetto, cioè dei libri, solo che prima con internet e la lettura lineare di lunghi testi narrativa sul computer, sullo schermo del computer era praticamente impossibile, quindi nessuno lo faceva seriamente, lo si faceva solo a scopo pubblicitario. Adesso invece con il lettore di rido uno può farlo concretamente. Allora cosa si fa? Si va di solito su un sito che faccia anche da distributore come Smashword, Amazon, si fornisce il testo seguendo alcune linee guida, mi sembra sia in formato RTF per Smashword, mentre invece bisogna seguire le direttive per i mobi pocket di Amazon.
Quindi sono dei richiami, dei tag per far capire a chi comprerà il libro, a chi lo leggerà, di che cosa sta parlando quel testo anche, no?
Ecco, sì, nella formattazione, quando si crea il documento o durante la fase di caricamento, se è previsto che si inserisca durante quella fase, bisogna specificare il genere, il titolo, l'autore, e indicare correttamente la copertina, tutti quei dati che permettono alla libreria di catalogarlo correttamente.
Perché esiste comunque una libreria, perché il libro non è che va genericamente magari sul sito del singolo scrittore, sul blog.
Ecco,
continua a esistere,
sì, però,
quindi.
Cosa?
La libreria continuerà a esistere, virtuale, ma continuerà a esistere.
Ah, la libreria come aggregatore di contenuti al momento è fondamentale perché c'è un problema di impossibilità dei micropagamenti per chi non è in grado di fare una struttura che permetta di acquisire il denaro delle piccolissime transazioni che arrivano dai clienti che vogliono acquistare libri.
Parliamo di un euro, due euro o due dollari?
Un euro, due euro, tre euro, comunque cosa sotto i 5 euro o sotto i 12 dollari, secondo la definizione di PayPal, è un micropagamento.
E quindi ha difficoltà maggiori?
Crea difficoltà perché ad esempio una volta PayPal su un micropagamento ti prendeva di base 35 centesimi più il 3,4%.
Quindi quasi il 50% della cifra.
Se uno mette il libro a 99 centesimi e te ne prende 35, è tanto.
Mi sembra un po' troppo, certo.
Mentre invece se uno lo mette a 15 euro e ti prende 35 centesimi più altri 5 centesimi, invece è relativamente poco.
Quindi dipende dalla dimensione, della dimensione del pagamento e il micropagamento che dovrebbe essere il futuro dei libri online, degli ebook, ne avrebbe degli enormi danni.
Ecco, se i micropagamenti riuscissero ad affermarsi come pratica generale, quindi fosse possibile con la stessa comunità con cui ci si può dare una moneta di 2 euro da una mano all'altra, fosse possibile passare soldi da un conto all'altro senza problemi, complessità o altro, allora la libreria per gli autori abbastanza famosi da poter trasformare il loro sito in un aggregatore di lettori e di contenuti potrebbe non avere il problema del dover dire di doversi affidare a una libreria online che poi prende il 30%. Anche il 30% che prendono le librerie non è detto che rimarrà sempre così, perché il servizio che loro danno rispetto alla libreria cartacea, che aveva tutti i suoi rischi, tutti i suoi problemi,
è zero.
E non è detto che riuscirà a rimanere quel 30% in eterno.
Deve rimanere pochissimo, giusto perché fanno un servizio, magari tenere la bacheca delle osservazioni dei lettori, non lo so, quello che può aiutare a me, lettore, a capire se quel libro è un buon libro, se veramente, come avviene per gli alberghi, per tanti siti, pensiamo a Expedia, dove si guarda insieme quali sono gli alberghi più interessanti, ebbene con le osservazioni direttamente dei frequentatori, delle persone che sono state in quel posto, la stessa cosa avverrà per le persone che avranno letto un libro e lasceranno il loro personalissimo parere, ma a volte molto più attendibile della critica letteraria più paludata, nei confronti del nuovo acquirente.
Sì, quello è molto utile, i commenti, anche perché se uno si fa un po' l'occhio su come valutare i commenti, può rapidamente scartare tutti i commenti troppo entusiasti o troppo negativi senza una spiegazione del motivo e andare solo a quei commenti che fanno riferimenti a problematiche tecniche del testo.
Perché molte volte lo fanno gli stessi autori a mettere molti, molti commenti positivi per autoincensarsi.
Sì, gli autori, oppure ci sono delle apposite aziende, soprattutto negli Stati Uniti, che vendono proprio pacchetti di commenti. Però la cosa bella è che mentre in Italia, quando gli editori pagano i soliti due stagisti scalcagnati per fare i commenti fasulli sui BS o simili, vengono fuori dei commenti che sembrano scritti da dei cerebrolesi, cioè i classici commenti sgrammaticati o strambi o senza motivazioni. Mentre invece all'estero, quando ti vendono i pacchetti di commenti, ne ho visto un paio di esempi, i commenti sono davvero argomentati, quindi paradossalmente quei commenti a pagamento sono più utili per i lettori di quanto non lo sia un commento reale del gangherato.
Quindi sarà sempre più difficile capire qual è un buon libro da un libro pessimo.
Bisognerà affidarsi alle anteprime. Infatti un problema che c'è adesso in Italia sulle librerie online è che non offrono l'anteprima del testo.
Mentre Amazon sì. Amazon sì.
Amazon sì, però appunto Amazon non ha ancora la versione Kindle in Italia.
No, io parlo di quella americana.
Ah, ok, sì. Quelle americane sì, lo danno. Smashword permette di leggere l'anteprima anche online, quindi senza il problema di dover scaricare un pezzo del testo. Amazon pure, online oppure inviando il primo capitolo sul Kindle. E quella è una cosa buona, perché uno magari è nel dubbio, dice non so se mi interessa davvero, ti leggi le prime pagine e se uno ha una minima competenza per capire i testi, già in tre paragrafi capisce se è scritto troppo male per poterlo leggere.
Perché l'anteprima non è pochissimo. Dico, l'anteprima non è pochissimo, non sono due o tre pagine, sono interi paragrafi.
Sì, dipende dal volume. In alcuni casi può essere anche una percentuale grossa, come anche il 20-30% del volume. In altri casi può essere semplicemente un capitolo 2. Comunque ce n'è sempre a sufficienza per poter valutare. Questa è una cosa molto positiva.
Marco, ti dobbiamo salutare perché abbiamo la puntata che corre, il tempo veramente è fuggito via, ma domenica prossima vogliamo approfondire con alcuni esempi quali sono gli autori, naturalmente non in Italia perché è ancora troppo presto, ma in America, nel grande sistema della lingua inglese, nel grande universo della lingua inglese, che sono riusciti a diventare famosi, a diventare forse anche ricchi attraverso i libri venduti online, quindi non solo attraverso il cartaceo prodotto in modo tradizionale, ma attraverso il sistema della vendita online dell'ebook. Grazie ancora Marco Carrara, buona domenica.
Buona domenica.
Carta vetrata.
Buona domenica a Giuliano Soria, che chiude questa domenica 23 ottobre di Carta vetrata con le sue riflessioni sulla grande letteratura americana, americana, latina americana, perché l'interesse di Giuliano Soria è per tutto quello che gira intorno al mondo latinoamericano della cultura ispanica, in particolare di Benedetti, dei due anni di Benedetti. Raccontaci qualcosa. Buona domenica, Giuliano.
Buona domenica a voi. Mario Benedetti è uno dei più grandi scrittori latinoamericani, morto nel 2009, scrittore che viene da un paese straordinario, suggestivo, piccolo, che è l'Uruguay.
Ma molto civile, quasi una piccola Europa.
Molto civile, io sono innamorato dell'Uruguay, ho organizzato anche delle cose in Uruguay. Montevideo è una città di uno charme profondo, di una malinconia struggente.
Punta dell'Est
è un po' più turistica e sta verso il Brasile, ma Montevideo è una città antica che sta dall'altra parte dell'Argentina, una città malinconica, una città dove è nato il tango, è una città che dove è ben possibile ambientarsi, comprende bene l'ambientazione di questo celebre romanzo che è La Tregua di Mario Benedetti, un romanzo affascinante, la storia di un cinquantenne che si innamora di una sua giovane segretaria, la quale abbandona i suoi coetanei e si innamora di questo amante anziano, e della lenta malinconia dello sgretolarsi di questo amore, perché si incontrano in una certa soffitta a un giorno prestabilito e lentamente lei non si presenta a questi appuntamenti, quindi c'è il discorso giovane-anziano, c'è i conflitti familiari, perché lui è un vedovo con tre figli, solo, che si sente solo, quindi c'è tutte le dinamiche familiari, c'è questa solitudine dell'ufficio, perché l'ufficio, la modestia dell'ufficio che appiattisce vita comune a tantissimi di noi, e soprattutto c'è la forte emozione di questa Montevideo di suo malinconica, questa Montevideo del tango straordinaria.
Ma veniamo invece ai due anni di Benedetti, perché che cosa è successo in questi due anni?
È successo, intanto lui è diventato sempre più un mito e in questi giorni a Roma lo hanno ricordato all'Istituto di Italia Latinoamericana con un incontro con alcuni studiosi, fra cui Marta Canfield, che insegna la letteratura ispanoamericana in Italia ed è proprio uruguaiana.
Massima esperta di lui
e hanno ricordato i due grandi romanzi, La Tregua e Grazie per il Fuoco, perché Grazie per il Fuoco è stato ripubblicato in Italia dalle edizioni La Nuova Frontiera, quindi è un po' un atto di omaggio ma anche di nostalgia a un vuoto lasciato da Mario Benedetti, che io conobbi a Montevideo nelle mie cose uruguayane, uno scrittore estremamente affascinante, estremamente distaccato dalle cose, uno scrittore che rappresenta bene questa città malinconica e nostalgica di cui parlavo prima. La letteratura uruguayana è una letteratura un po' appartata e anche l'Uruguay è un pezzo d'Europa, perché tutto l'Uruguay, che fa 4,5 milioni di abitanti, è tutto un pezzo d'Europa, lontano dal mondo, rimasto molto europeo e direi anche molto di colonizzazione bianca, lasciatemi passare questa parola, quindi questo éloignement, questo distacco queste enormi distanze dal resto permette un distacco anche spirituale per chi va a Montevideo.
E poi l'amicizia con Garibaldi, che è stato anche lì molto presente.
È stato molto presente, c'è il Museo Garibaldi a Montevideo, c'è uno straordinario porto, c'è una forza italiana di prim'ordine. Se noi andiamo a rovistare lì, come anche a Buenos Aires, sugli archivi italiani troviamo delle cose straordinarie, perché la società dei Lucani, la società dei Piemontesi, la società dei Friulani, dei Laziali,
anche
dei
molti
catanesi.
Romani, è vero, sì, molti romani sono
romani. E in questi archivi troviamo dei documenti straordinari. Io che nelle mie vite precedenti sono stato presidente del Museo del Cinema, mi ricordo che per ricostruire il filmato originale di Cabiria del 1914 alcuni passi, alcune sequenze non si trovavano più nelle pizze cosiddette europee, le abbiamo ritrovate lì, in questi archivi dove davano i film italiani nel 1914.
Quindi una celluloide ancora protetta.
La celluloide miracolosamente ancora protetta, quindi si sono prese certe sequenze che stavano in questi archivi delle associazioni italiane di Montevideo e di Buenos Aires, quindi un pezzo dell'Italia passa di lì, noi lo dimentichiamo troppo spesso. Mario Benedetti ha riportato al centro questo paese, questa città straordinaria, e ha riportato anche la condizione dell'uomo comune, dei suoi amori, della sua solitudine, delle sue disperazioni.
Un'ultima battuta, Giuliano Soria, prima di lasciarti alla domenica pomeriggio, al riposo, alle partite, quello che vuoi, volevamo sapere da te qualcosa sul Duende, sull'Orca soprattutto.
Ah, il Duende è uscito un libro curato da Maria Cristina Summa per Nuova Delphi Edizioni, che il titolo è Sotto altre lune e altri venti, che prende da Lorca, perché è una frase di Lorca. Lorca giovanissimo pubblicò dei racconti, dei testi di carattere etnologico sul duende e sul cantejondo. Il duende è il senso profondo di estro, di magia, di capacità esecutiva, una forza oscura che l'artista trae quasi dal mistero.
Una magia bianca, potremmo dire?
sì, ma però è una forza. Il duende nell'antico lingua iberica voleva dire il folletto, quindi chi ha duende ha capacità di ispirazione, ha capacità di interpretare le cose, quindi chi non ha duende non ha successo. Si dice anche ormai per le persone, una persona che ha duende vuol dire che ha fascino, che è irresistibile, proprio perché è una dimensione che ti viene da lontano, dal profondo. Metà fra emozione, ispirazione, rivelazione, incanto, magia.
E Lorca ce l'ha in come?
È per Diana. Lorca, pensate che a 28 anni studiava queste cose, allora si capisce perché le sue opere hanno un duende, proprio perché le ha studiate. Lui ha studiato anche il cattejondo, che è il cante flamenco, dei grandi ballerini flamenco, quindi il fatto che Lorca, giovanissima, ha fatto queste conferenze, pensate, a Cuba, stiamo parlando del 1928-1932, quando lui aveva appena 30 anni, lui era nato nel 1898, già faceva conferenze sul duende, su questo senso profondo dell'ispirazione, e sul cantejondo, che è il pilastro della musicologia flamenca. Da lì si capisce il Lorca successivo, il Lorca del Somantero Gitano, il Lorca del Llanto por la Muerte di Sancho Ignacio Mejía. Devo dire che io dirigo anche una collana che si chiama poi Il Duende, dalle edizioni Nuova Cultura, e sono case editrici universitarie che pubblica questa collana Il Duende, che è una collana della rivista Quaderni Iberoamericani, ha già pubblicato un paio di titoli. Quindi dobbiamo riflettere sul duende, tra l'altro è stato tradotto questo saggio sul duende di Lorca già da Emir Zola una decina di anni fa, a rivelare quanto è importante questo aspetto esoterico, misterioso del duende.
Ritorneremo sull'argomento domenica prossima, perché ci hai affascinato. Il duende, secondo me, merita qualche trasmissione, non basta esaurirlo in pochi minuti.
Grazie, credo che anche gli uomini e le donne debbano avere duende, perché in Spagna se si dice hai duende vuol dire che hai sedotto il tuo interlocutore, quindi mi auguro che la radio abbia duende.
Grazie, tu ce l'hai sicuramente. Buona domenica Giuliano Soria e buona domenica a tutti. A domenica prossima, 30 ottobre, da Carta Vetrata.